presto presto. Le 8:13 di martedì 8 settembre, Radio Popolare, presto presto, qui Claudio Iampaglia e Cinzia Poli. Il primo dei nostri approfondimenti di oggi riguarda il conflitto tra Ucraina e Russia. È difficile, Claudio, leggere negli articoli che abbiamo trovato questa mattina sui quotidiani dei risultati concreti dopo il viaggio degli inviati speciali Kushner e Witkoff.
Forse i tre giorni di tregua.
Esatto, se non quello. Insomma, come dicono un po' anche tutti gli abitanti di Kiev, che finalmente dicono sono potuti andare a dormire senza i vestiti addosso, almeno
stamattina
per...
no.
Questa mattina no, i bombardamenti sono ripresi. Noi ne parliamo con Sabato Angeri. Buongiorno Sabato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, oggi leggo il tuo articolo che hai scritto oggi sul Manifesto. Trattative mai così difficili, Putin vuole di nuovo tutto. Putin si sente di nuovo forte, Sabato?
Sì, ma più che forte, diciamo, sente che gli altri, che la controparte è debole.
È debole.
Ha interpretato il viaggio del capo della CIA, Ratcliffe, a Mosca di un paio di settimane fa e il viaggio di Kushner, dei due inviati USA, Kushner e Witkoff, del fine settimana, come un tentativo degli Stati Uniti di accelerare sulla tregua, sul raggiungimento di una tregua, per sbandierarla come successo per le elezioni di medio termine. Tutte queste valutazioni hanno fatto, secondo diverse indiscrezioni uscite sui media russi, hanno creato in Putin la convinzione che adesso è il nemico, quindi l'Ucraina e chi la sostiene, l'Occidente, a dover fare concessione alla Russia. Anche perché, dicono fonti vicine al Cremlino, c'è la convinzione che a inizio anno, segnatamente a gennaio-febbraio, le truppe russe arriveranno al confine del Donetsk, almeno questo dicono i report che arrivano da Mosca. E quindi il punto non è più come trattare la fine della guerra, ma come trattare le future relazioni bilaterali con gli Stati Uniti. È cambiato proprio il quadro, secondo il Cremlino.
E questo nonostante il fosse iniziato, diciamo, il mese più o meno con il viaggio dell'inviato della CIA, del direttore generale della CIA Ratcliffe, il viaggio a sorpresa, ha portato un monito in Russia, quello di non attaccare con armi nucleari, gli scenari di guerra tattica contro l'Europa, l'annuncio di una nuova reclutamento di 300.000 uomini in Russia, tutto smentito, a dir la verità, dal Cremlino. Però, insomma, questo è il dibattito in corso.
Sì, molto probabilmente una nuova mobilitazione parziale ci sarà, non generale, perché sarebbe altamente impopolare, e comunque dopo le elezioni della Duma, quindi dopo il 18-19 settembre, ci sarà una mobilitazione parziale. Si parla, come dicevi giustamente tu, di altri 300.000 uomini, che è più o meno la stessa cifra che fu mobilitata all'inizio dell'invasione nel 2022. Invece, per quanto riguarda i rapporti con la Russia, con gli Stati Uniti, il punto sembra essere diventato prettamente economico. Quindi con Ratcliffe si sarebbe discusso delle sanzioni, e anche nel fine settimana con Witkoff e Kushner gli Stati Uniti avrebbero proposto l'immediata sospensione delle sanzioni in caso di firma di un trattato per la fine della guerra, però i russi si sarebbero spinti oltre, avrebbero detto: non pensate di inasprire le sanzioni, di lanciare un nuovo pacchetto ancora più duro, come si vociferava, perché la nostra risposta potrebbe essere in questo caso anche asimmetrica. Cosa vuol dire questo? Difficile a interpretarlo, probabilmente non si parla di una risposta militare, ma di una risposta ibrida. Comunque, giusto per chiarire di cosa stiamo parlando, nell'immediato parliamo di un giro d'affari da 1,5 miliardi di dollari.
Sabato, tornando all'Ucraina, tu prima accennavi, insomma, a Putin che pensa che il suo nemico sia fortemente indebolito. Forse una reale causa di debolezza è ancora la corruzione che Zelensky sta cercando, insomma, un po' di eliminare dagli uomini, almeno quelli più vicini a lui. C'è stata anche di recente la sostituzione del suo braccio destro e poi, insomma, la richiesta continua di elezioni nonostante si sia appunto in guerra.
Il fatto è che la corruzione è un elemento sistemico del potere ucraino. E oggi si è dimesso il procuratore generale dell'Ucraina, che, come in alcuni sistemi, non quello italiano, è nominato dal Presidente della Repubblica ed è il capo dell'azione giudiziaria nel paese. Si chiama Kravchenko ed era stato nominato da Zelensky stesso. Secondo la procura anticorruzione che ha effettuato delle perquisizioni a casa di Kravchenko, il procuratore sarebbe a capo di un sistema che, tramite altri procuratori in varie procure distrettuali, proteggeva i call center che operano truffe al telefono. Ora, la questione dei call center sta diventando sempre più ingombrante in Ucraina. Vi ricordate l'attentato di Monaco, Ermolaev, e la donna che poi scappò, Anastasia Berenkova, che poi scappò in Ucraina e fu ritrovata morta per mano di due ex militari, uno dei servizi segreti e l'altro della polizia, si vociferava un coinvolgimento, una motivazione per quanto riguarda il giro d'affari dei call center, anche perché Ermolaev, l'uomo che ha subito l'attentato a Monaco, è uno dei capi di queste organizzazioni. Non solo, anche nella sparatoria che c'è stata la settimana scorsa tra servizi segreti militari, il GRU e l'altra branca dei servizi segreti, l'SBU, anche lì si vocifera una questione riguardo al controllo del territorio sui call center. Insomma, parliamo di una delle branche criminali che sta diventando sempre più redditizia e sempre più agognata anche all'interno dell'amministrazione ucraina, quindi giri di corruzione, peculato, riciclaggio di soldi e soprattutto che soprattutto coinvolgono gli altissimi livelli della politica e dell'esercito ucraino.
Quindi quando Zelensky dice sarà un altro inverno di guerra e ci dobbiamo aspettare non solo che sarà così, ma che sarà ancora determinante tutto il dibattito pubblico sui missili, le armi, gli aiuti e l'Europa.
Assolutamente, anche perché queste ultime 3 settimane ce l'hanno dimostrato, senza contraerea Kiev può fare ben poco, quasi niente. Per quanto gli attacchi dalla distanza ucraini continuino a far male, hanno già fatto male e continuano a far male alle raffinerie, ai centri logistici, alle postazioni militari russe, alla fine, se ci facciamo caso, anche mediaticamente questi attacchi a inizio estate erano seguitissimi, molto pubblicizzati, adesso quasi non se ne parla più, perché gli attacchi di missili su Kiev, su Odessa e sulle altre grandi città ucraine fanno molto più notizia e soprattutto contribuiscono a diffondere l'idea che l'Ucraina non possa fare niente, sia disarmata. E questo è ancora peggiore per Zelensky, perché perdere la guerra mediatica vuol dire mettere una seria ipoteca anche su quella militare, su quella sul campo.
Grazie mille, Sabato Angeri, grazie per essere stato con noi questa mattina, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
allarghiamo lo sguardo dall'Ucraina e dalla Russia agli effetti che la soluzione di questo conflitto potrebbe avere per parti terze, in particolare per gli Stati Uniti, e lo facciamo insieme al professor Mario Del Pero, che insegna storia internazionale all'Istituto di Studi Politiche Sciences Po di Parigi. Buongiorno professor Del Pero.
Buongiorno.
Buongiorno. Abbiamo insomma un po' seguito la missione, chiamiamola così, diplomatica di Witkoff e Kushner, tenendo ben presente che però insomma non si tratta di diplomatici, di personale diplomatico, si tratta di due imprenditori, insomma hanno una loro opacità, abbiamo imparato un po' questo, insomma non riferiscono al Congresso ma direttamente a Trump, e quindi ci domandiamo ma questo accordo con Putin e con Zelensky serve a Trump? Perché si sa che Trump fa soltanto quello che gli serve.
Credo che servirebbe a più livelli, servirebbe politicamente, perché sostanzierebbe la sua rivendicazione di essere un abile diplomatico capace, diciamo, di portare al tavolo delle trattative anche nemici irreducibili come Zelensky e Putin. Serve perché le dinamiche, le pressioni sui prezzi che tanto incidono anche dentro gli Stati Uniti, che alimentano l'inflazione, sono legate in parte anche al conflitto ucraino, di più a quello con l'Iran, ma anche al conflitto ucraino. Poi, come diceva lei, sotto banco ci sono negoziati paralleli che hanno a che fare con le risorse naturali ucraine, oggetto di un accordo quasi capestro tra i due paesi, tra Stati Uniti e Ucraina, ormai un anno fa, e ci sono, diciamo, le risorse naturali russe, come vengono gestite. C'è una dimensione privatistica e affaristica che accompagna, abbiamo imparato bene, tutta la diplomazia trumpiana, e che sicuramente è presente anche rispetto a questi negoziati.
Stavo pensando quanto poi in realtà l'opinione pubblica statunitense, rispetto ai temi della campagna di midterm e alla polarizzazione che vediamo sempre più forte su alcuni temi, l'economia in primis, ma anche i diritti civili, il ruolo dell'ICE, quello della cittadinanza, chi è cittadino americano, così, quanto poi possa davvero pesare? Cioè Trump ha bisogno di questa, diciamo, almeno di un qualcosa che venga dall'Ucraina alla Russia, o siamo sempre in una dimensione maggiormente dei suoi affari?
L'Ucraina è abbastanza fuori dal radar di questa campagna elettorale, se ne parla molto poco. Si parla molto di più di Iran, ma per una ragione molto semplice, perché i costi del conflitto iraniano sono visibili, percepibili, entrano direttamente nelle tasche dei cittadini statunitensi, che sono cittadini consumatori e che sono elettori, ovviamente, che spesso votano in quanto consumatori. Uno degli indicatori più, dalla valenza politica più forte, anche di più di tanti sondaggi, è rappresentato dall'indice di fiducia dei consumatori, cioè viene misurato in vari modi, quello dell'Università del Michigan, il Consumer Sentiment, è quello più utilizzato, e andiamo a vedere questo indicatore e vediamo che è al minimo dell'ultimo mezzo secolo, anche sotto i livelli raggiunti durante il Covid o durante la grande crisi del 2008. È chiaro che tutto ciò finisce per danneggiare politicamente, e in teoria dovrebbe danneggiare elettoralmente Trump. L'Ucraina è un po' ai margini di questa discussione, diciamo che la politica estera entra inevitabilmente nelle campagne elettorali, alimenta l'attenzione degli americani laddove si manifesta nelle forme che ho appena descritto, laddove iniziative di politica estera hanno un costo immediato e percepibile per il cittadino, dicevo, elettore e consumatore. Poi la politica estera entra in vari altri modi indiretti, anche perché è molto difficile separare nettamente la politica estera dalla politica interna. L'immigrazione, la gestione dell'immigrazione, in teoria è un dossier primariamente di politica interna, ma è legatissimo alla politica estera, ovviamente, così l'inflazione, e lo stiamo vedendo in questa campagna elettorale. Però, per riassumere, l'Ucraina è abbastanza tangenziale e marginale in tutte le discussioni che stanno caratterizzando questa campagna elettorale.
Che cosa trova di più interessante, spostandoci decisamente all'interno di Washington e del dibattito politico? Cosa c'è di interessante da cominciare a, diciamo, a mettere la bandierina, a prestare attenzione all'interno del dibattito? La crescita dei Socialist Democrats da una parte, oppure invece la capacità di Trump di rappresentare rappresentare davvero, di occupare tutto il terreno del dibattito e della proposta politica? Dico cose ovviamente generiche, professore, perché non sono un esperto.
No, ma guardi, in questa campagna elettorale sicuramente la questione della sinistra democratica, dei democratici socialisti, ma anche del dibattito al loro interno, perché poi ci sono varie anime, semplificando, ce n'è una più pragmatica e concreta, la Ocasio-Cortez, lo stesso sindaco di New York, che sta governando da sinistra ma in modo molto tecnico, se non tecnocratico, e poi ci sono figure più ideologiche e radicali. Questa è una partita interessante, interessante il dibattito politico, ma in una certa misura anche intellettuale, di questa sinistra socialista americana. È interessante capire che capacità di ottenere consenso elettorale al di là del ciclo delle primarie può avere. Syed in Michigan è un test fondamentale da questo punto di vista. Se poi lei mi chiede, rispetto alle dinamiche internazionali, un aspetto importante che si sta manifestando, che ha un impatto sul dibattito politico ed elettorale, ma che credo diventerà ancora più importante in futuro, è un riorientamento di una maggioranza dell'opinione pubblica del paese, maggioranza molto ampia tra i democratici, un riorientamento dell'immagine di Israele e dell'idea di che rapporto gli Stati Uniti debbono avere con Israele. Le pressioni per ripensare la relazione speciale con Israele o addirittura sospendere gli aiuti militari a Israele è una discussione che si è fatta molto intensa. È lacerante per il Partito Democratico, ma i numeri e i sondaggi ci dicono che tutto ciò è destinato a crescere nei mesi e negli anni a venire e potrebbe avere implicazioni politiche, di politica estera, molto significative.
Grazie mille al professor Mario Del Pero, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buona giornata. Buona giornata.
Aspettando.
Sono le 8:29, la linea torna al giornale radio, noi torniamo tra poco e continuiamo con gli approfondimenti. Resto presto. Sono le 8:37, è martedì 8 settembre e francamente Claudio mi stupisco che abbiamo aspettato così tanto, più di un giorno, prima di sentire quello che di fatto è un pilastro di questo programma, un pilastro costitutivo come Alessandro Braga, insieme a Luisa Nannipieri.
Dobbiamo ringraziarli, dobbiamo salutarli, allora buongiorno ad Alessandro Braga.
Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio, eccoci. La prima apparizione in questa nuova stagione di Presto Presto.
Ma detto che questa mattina non ti sentiamo in qualità di supplì del venerdì, però insomma invece in quanto fine analista della Lega, ricordiamo il tuo libro uscito per Prospero, Verde Nero, presente e futuro della Lega, Lega che si appresta ad un incontro che sembrerebbe essere molto tecnico, cioè legato alle richieste per la manovra 2027. Tu come lo leggi questo incontro che ci sarà a Roma 8 e 9 settembre?
Ma allora sì, molto tecnico, almeno formalmente, a tua difesa il titolo.
Ma che titolo?
Sì, a tua difesa, forse a tua difesa, tra parentesi, tua di Salvini, potrebbe essere, esatto, il sottotitolo politico, perché in realtà formalmente, dicevo, è una due giorni con una cinquantina di ospiti, relatori, per parlare della finanziaria che verrà approvata nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. In realtà sotto c'è una preparazione da parte dei cosiddetti lealisti della Lega, ossia dei fedelissimi di Matteo Salvini, per in qualche modo preparare il terreno in vista di una giornata che sarà veramente spartiacque per il futuro non tanto della Lega, ma più che altro di Matteo Salvini, ossia Pontida il 20 di settembre. Non è un caso che il kingmaker, diciamo così, l'organizzatore di questi due giorni, è uno degli uomini più vicini a Salvini, Claudio Durigon, uno dei vice segretari leghisti, uomo di potere della Lega Nazionale di Salvini, la Lega Sud in qualche modo. Dall'altra però penso che l'incontro più atteso e più interessante di questi due giorni sarà a margine del programma ufficiale, ossia domani, quando Matteo Salvini dovrebbe incontrare i cosiddetti nordisti, i governatori del nord, per trovare in qualche modo un punto di caduta, un compromesso, per evitare che questo pentolone che bolle e ribolle vada proprio a modello pentola a pressione ad esplodere in qualche modo, provocando reazioni che non è chiaro quali potrebbero essere. In questo momento Salvini ha tre fronti aperti, uno interno, ed è questa battaglia, questa guerra aperta ormai con la fronda nordista, anche ieri sera ad Alzano Lombardo Massimiliano Romeo Attilio Fontana, quindi il governatore della Lombardia e per adesso il capogruppo al Senato
per adesso,
della Lega,
perché lo ha già minacciato,
per adesso, bisogna dire per adesso, perché domani è un altro giorno, citando non tanto Via col Vento, ma Matteo Salvini, che qualche giorno fa ha minacciato un cambio al vertice dei senatori leghisti. Comunque, dicevo, ci sono loro due che anche ieri sera ad Alzano Lombardo, quindi nella Bergamasca, nel cuore della vecchia Lega, sono andati molto duri ancora nei confronti di Matteo Salvini, sostenuti da 300 circa militanti della prima ora. Quindi c'è il fronte interno, che è questo. Domani, probabilmente domani, comunque nei prossimi giorni, entro venerdì, ci sarà questo incontro, chissà quanto chiarificatore, per vedere di arrivare appunto al 20 settembre a Pontida in qualche maniera con una soluzione di compromesso trovata. E poi ci sono i due fronti esterni.
Esatto.
Uno semi-esterno, diciamo così. Da ieri è online il sito congressofederale.org. Che cos'è questo sito? È il sito su cui militanti della Lega, simpatizzanti, semplici cittadini si possono iscrivere. È un sito che è collegato a una proposta politica di Gianluca Pini e altri ex leghisti che hanno il primo settembre, quindi settimana scorsa, hanno chiesto di scongelare in qualche modo il simbolo Lega Nord per l'indipendenza della Padania, il vecchio Alberto da Giussano per intenderci, per poterlo utilizzare e chiedere un congresso federale di quel partito. Ricordiamo che dal 2017 la Lega che conosciamo, tra virgolette, quella che va al voto, è la Lega Salvini Premier, che nonostante abbia la sede sempre in via Bellerio è roba diversa dalla Lega Nord per l'indipendenza della Padania, quella fondata da Umberto Bossi, che invece è stata trasformata in qualche modo in una bad company per pagare quei famosi 49 milioni di euro di debito con lo Stato spalmati in 80 anni. Quindi la richiesta di questi altri è di ridare vita alla Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Qui qual è il problema per Salvini? Che se dovesse essere fatto, ci dovrebbe essere anche un congresso federale, al momento è commissariata quella struttura da Igor Iezzi, un altro tra gli uomini più fedeli a Matteo Salvini. A quel punto il nuovo segretario eletto dal congresso potrebbe decidere di candidare col simbolo vecchio della Lega Nord delle persone, di candidarsi alle elezioni. Sarebbe un grossissimo problema per Matteo Salvini, perché il simbolo Lega Nord è
l'originale,
in qualche modo. È quello originale, esattamente. Terzo fronte, ormai esterno, è Futuro Nazionale, che nei sondaggi, nelle previsioni, sembra fare il botto e andare ad erodere voti, in particolare alla Lega Salvini Premier, che in questo momento viene data intorno al 4%, quindi esattamente alla percentuale con cui l'ha prese Matteo Salvini ormai 13 anni fa, nel 2013. Quindi per Salvini un periodo più che complicato, diciamo.
Sì, le gioie sono soltanto quelle che gli arrivano dall'esterno, già gioisce per i risultati dell'AfD, infatti, all'interno ha ben poco da gioire.
C'è un pezzo che ti segnalo, Alessandro Braga, sul Foglio di Salvatore Merlo, che si intitola Il congratulatore, la passione di Salvini per le vittorie altrui, e racconta dalla Formula 1 AfD, ma poi anche ricorda le cose che ci siamo dimenticati, le congratulazioni a Marine Le Pen quando cacciò AfD dal gruppo comune identitario, ovviamente la sua posto bellissimo della Corea del Nord, quando si lasciò scappare sono d'accordo su tutto con Mario Draghi e poi tutto il contrario di tutto. Abbiamo sempre visto più colonnelli parlare male del segretario, ovviamente senza mai con nomi e cognomi, ma anche sui giornali della destra. Nell'equilibrio della destra è semplicemente un grattare le posizioni tra i tre grandi partiti e quindi come dire, fare in modo che la Lega pesi meno, o c'è proprio anche un problema Salvini dal punto di vista della leadership, della tenuta, dei contenuti, della lealtà?
No, c'è un problema a Salvini, ormai quello è abbastanza evidente, c'è un problema a Salvini, dicevamo, all'interno della Lega il fronte nordista ormai non ce la fa più e chiede perlomeno una gestione collegiale del futuro del partito, in modo da arrivare a cercare di arginare quel tracollo elettorale previsto praticamente da tutti alle prossime elezioni politiche. C'è da dire che in questo momento, a mio avviso, chi potrebbe essere l'ago della bilancia è quella parte dei colonnelli leghisti che al momento stanno alla finestra a guardare. Sono i cosiddetti neutralisti, se proprio dobbiamo indicare delle macro correnti all'interno della Lega, sono non pochi, c'è da dire, e soprattutto ce ne sono almeno un paio di peso. Uno si chiama Roberto Calderoli, che è da sempre uno dei big della Lega, da sempre sopravvissuto ed è sempre riuscito a galleggiare dalla Lega Bossiana alla Lega Maroniana per quell'interregno di un anno di Bobo Maroni fino alla Lega Salvini Premier, mantenendo una sua autonomia. L'altro, quello ancora più importante, è Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'economia, una sua scelta di campo, diciamo così, nella guerra interna tra salviniani e nordisti potrebbe essere veramente l'ago della bilancia che farà pendere da una parte o dall'altra la soluzione finale. Giorgetti oggi e domani, insomma, ci sarà questa due giorni. Giorgetti è un uomo di partito vero, quindi difficilmente sentiremo da Giorgetti delle parole modello Attilio Fontana, modello Massimiliano Romeo, però nelle sedi opportune, come si dice, ossia nelle stanze del partito, di sicuro parlerà e la sua posizione peserà molto sul futuro della Lega.
E poi sentiremo l'intervento conclusivo di Salvini: a tua difesa, le nostre battaglie. Grazie mille ad Alessandro Braga, grazie per essere stato con noi e insomma ci rivediamo e risentiamo presto, mi auguro.
A dopo, ciao, buon lavoro.
Buon lavoro, ciao. Dunque, le vacanze sono finite, ormai mi sembra una verità assodata. Molti di noi, magari anziché andare ospiti da amici o in albergo, hanno utilizzato case trovate su delle piattaforme per gli affitti brevi. Beh, sappiate che sta per arrivare un regolamento europeo, l'Affordable Housing Act, che insomma darà potere ai comuni e comunque alle istituzioni locali di regolare gli affitti brevi, quante case possono essere date in affitto breve, come in qualche modo si cercherà di impedire come insomma questo possa aumentare poi i prezzi degli affitti di quelli a lungo periodo. Di questo parliamo con Irene Tinagli, presidente della Commissione Speciale UE per la crisi abitativa. Buongiorno Tinagli.
Buongiorno a voi.
Allora, questo nuovo regolamento europeo che, vabbè, insomma, diciamo non è che entrerà proprio in adozione da subito, ma insomma lo si aspetta per il 2028, avrà un effetto più positivo o già se ne vedono un po' le controindicazioni?
Ma dipende tutto da come sarà implementato poi da sindaci e autorità locali. Come giustamente ha detto lei, la Commissione europea non definisce una regola o una proibizione uguale per tutti, semplicemente definisce dei criteri che possono giustificare l'adozione di misure restrittive da parte di alcuni sindaci, però poi dovremo vedere chi e come deciderà di intervenire, quindi dipende dalle situazioni che ci sono città per città.
Quindi di fatto è uno strumento nelle mani delle amministrazioni, quindi delle sensibilità delle diverse amministrazioni politiche. Che margine avete immaginato e soprattutto che interesse avete immaginato possono essere interessi pubblici, interessi comuni, interessi portati a rilievo in questo dispositivo?
Allora, il nodo è questo: nessuno vuole limitare la libertà economica di affittare case, eccetera, però c'è anche una sentenza della Corte di Giustizia europea che dice che questa libertà, diciamo, individuale di fare quello che ti pare con le case, eccetera, deve essere bilanciata con l'interesse comune, perché famiglie, lavoratori possano trovare una casa in affitto. Siccome le case nei centri delle città sono limitate, non è che quindi quelle sono, se una parte sempre maggiore non viene più messa a disposizione di famiglie e lavoratori, ma viene solo dedicata al turismo, agli affitti brevi, questo va a confliggere con un interesse pubblico, un interesse comune. Noi abbiamo città dove i lavoratori non riescono più a trovare una casa accessibile, anche perché questa grande diffusione degli affitti turistici ha spinto in alto i prezzi di tutto, anche dei prezzi delle case affittate a lungo termine, oltre ad averne ridotto la disponibilità. Quindi sono sempre di meno le case disponibili per l'affitto, quindi ci sono famiglie e lavoratori che proprio non le trovano. Quindi questo è un problema, sta diventando un problema enorme. E allora, laddove questo problema sta diventando così grave, i sindaci, cioè, ci sono ovviamente degli indicatori numerici per capire a che livello di gravità siamo arrivati, i sindaci potranno adottare alcune misure, ovviamente proporzionali alla gravità del problema, senza il rischio di dover infrangere regole, direttive europee come è stato fino ad ora, perché fino ad ora, quindi alcune regole sulla libertà dei servizi spesso hanno impedito ai sindaci o hanno dato l'alibi a qualcuno per far causa ai sindaci che provavano a frenare un po' questo fenomeno.
Chi ha diretti interessi nel settore, insomma, sostiene che non ci sia una conseguenza diretta tra ridurre le case con affitti brevi e, insomma, aumentare quelle con l'affitto a lungo periodo, perché questo a volte fa sì soltanto che rimangano delle case sfitte. Forse quello di cui c'è bisogno è un piano casa più strutturale, insomma, per fare convivere il diritto alla casa con quello, col diritto, insomma, a un turismo anche più accessibile, forse.
Ma guardi che il regolamento in realtà parla anche delle case sfitte, delle seconde e terze case o delle case acquistate a scopo speculativo e lasciate vuote, quindi non parla solo degli affitti brevi, parla di tutte quelle situazioni in cui c'è una riduzione di disponibilità delle case per affitto a lungo periodo per famiglie e lavoratori, e quindi laddove questi fenomeni sono in aumento, i sindaci e le autorità locali possono intervenire con alcune misure che possono essere di vario tipo, quindi non necessariamente proibizioni, possono essere incentivi economici e fiscali, disincentivi, quindi ci possono essere tante tipologie di misure, e su quello la Commissione lascia relativa libertà, ecco, alle autorità. Quindi questo è, però il fatto che gli affitti brevi in alcune realtà abbiano effettivamente diminuito l'offerta disponibile per famiglie e lavoratori è abbastanza evidente. Noi ormai abbiamo dei dati, guardi, le dico solo, a Firenze ci sono 14.000 appartamenti in affitto tradizionale per famiglie con i contratti normali, e il comune ha censito 17.000 appartamenti in affitto breve, di cui 12.000 solo su Airbnb. È ovvio che c'è un'incidenza pesante, no? E poi questo va ad incidere non solo sulla disponibilità di case per i cittadini, ma su tutto il tessuto economico di interi quartieri, perché quando nei quartieri non vivono più i residenti, chiude il calzolaio, chiude il macellaio, chiude il supermercato, cioè tutti quei servizi pensati per i residenti alla fine muoiono inevitabilmente, perché il turista non ne usufruisce. Quindi qui si va a impoverire il tessuto economico e sociale di interi quartieri, e poi è difficile tornare indietro e recuperarlo. Quindi ci sono tante considerazioni che vanno tenute presente. È ovvio che tutto va fatto con equilibrio, quindi non ripeto, non c'è una regola fissa, una proibizione, c'è la necessità di trovare un migliore equilibrio, perché alcune città hanno perso questo equilibrio.
L'Affordable Housing Act, vedremo un po' come sarà declinato dai singoli comuni. Grazie nel frattempo a Irene Tinagli, grazie per essere stata con noi, buona giornata.
Grazie a voi.
subito così.
Perché aspettare se si possono fare le cose più interessanti della puntata?
Addirittura le rimaste le notizie sfuggite alla rassegna stampa. In carcere dopo l'attentato a Sigfrido Ranucci, il faccendiere Walter Lavitola ha chiesto ai giudici di farlo uscire da Rebibbia per andare ai domiciliari. Ma c'è il problema che nessuno, né parenti né amici, vuole dargli l'indirizzo di casa. Sa perché? Continuano le polemiche sul rapper Sfera e Basta, che sabato scorso si è presentato a San Siro circondato da 10 ragazze che a quanto pare non erano lì per una partitella amichevole.
Ah, non erano una squadra?
Erano in 11, io sarei scesa in campo, invece no. Chiudiamo con i cliccabilissimi articoli che vi faranno perdere tempo, come quello di Repubblica.it. Cosa leggere in metro a settembre se vuoi avere un ottimo pretesto per farti notare? A parte questo titolo. Allora, partendo dal presupposto che non sarai seduto ma in piedi, schiacciato da almeno una cinquantina di altri viaggiatori sicuramente interessati a un buon libro, punterei a una copertina rigida, utile in vari casi, e come titolo, per guadagnare un po' di ossigeno, come guarire da quel fastidioso eritema contagioso. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
Cioè, praticamente su de dos.
So. Come si fa a fare un articolo cosa leggere in metro per farsi notare? Ma dai. Vabbè. Allora, è martedì e noi vi diamo appuntamento a domani mattina alle 6. Saremo ancora qui. Nel frattempo, ciao Claudio Iampaglia.
Ciao Cinzia Poli, mi stavo strozzando con le tue rimaste.
Smettila di ridacchiare. Oggi forse pubblicano il nostro video.
Ah, veramente? Sì. Abbiamo fatto anche un video?
Un video di lancio del programma.
Non so, mi fa fare delle cose.
Arriviamo sempre un po' dopo, vabbè. Ciao a tutti.
Vi lasciamo a tutto scorre. Buona domani. Giornata, domani.
Ciao.